i podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.
Buongiorno a tutti, sono Davide Bartesari di Solare B2B. Oggi parliamo di un tema molto delicato e molto importante per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia. Da tanto tempo il settore lamenta la necessità di procedure autorizzative che permettano di dare pieno sfogo alla capacità del mercato di crescere e di sviluppare nuovi impianti. Qualcosa finalmente si sta muovendo, ma sotto questo profilo c'è una novità su cui vogliamo fare un approfondimento. È la Solar Belt, proposta da Italia Solare, dal suo presidente Paolo Rocco Viscontini, con cui siamo oggi a fare questa chiacchierata. Ciao Paolo.
Ciao.
E questa proposta è stata approvata e promette di essere un elemento molto, come dire, stimolante proprio per lo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici in Italia. Ma entriamo subito nel merito chiedendo a Paolo Rocco Viscontini che cos'è questa Solar Belt.
Prima di dire cos'è la Solar Belt, se posso permettermi, però è importante, tu hai giustamente detto, proposta da Italia Solare, tecnicamente è meglio dire proposta da dei parlamentari che hanno consentito l'approvazione poi di questi emendamenti, perché li hanno spinti, li hanno supportati. Certo, poi noi dietro, diciamo, abbiamo avuto le idee, abbiamo discusse con i parlamentari ed è venuto fuori, credo, un buon lavoro.
Beh, e cos'è? Già questa cosa che stai dicendo ci conforta, perché significa che le istanze che arrivano dal mercato finalmente trovano ascolto.
Sì, devo dire che a livello parlamentare si riesce ad avere un buon ascolto. Noi arriviamo da un bel po', che da momenti di frustrazione importanti, perché sappiamo che la soluzione ai problemi del caro energia, ai problemi della dipendenza energetica, ci sono, e non sono quelle che sentiamo in televisione, che chissà come mai si parla sempre di nucleare, gas su gas, rigassificatori, piuttosto che navi, GNL. Purtroppo siamo arrivati adesso a dover parlare, oggettivamente c'è bisogno anche di quello, vista l'emergenza, ma sono anni che noi diciamo che la soluzione c'è e si poteva evitare di arrivare a questo punto. Però siamo arrivati a un problema concreto. Energia elettrica a 250, 300, 350 euro a megawattora, aziende in crisi, famiglie in crisi, e ci siamo chiesti proprio internamente in Italia Solare. Ma qui, allora, da un lato il mondo, diciamo, degli impianti, che anche molto di grande taglia o di media grande taglia, quelli che aiutano poi davvero a cambiare i numeri del mercato dell'energia, sono rallentati, sono quasi fermi per i problemi delle autorizzazioni. Sappiamo che non si sbloccano.
Anche se in questo primo trimestre abbiamo visto che la taglia un mega, 10 mega, si è mossa un po'.
Sì, assolutamente, è vero, però siamo bene, sono dei buoni segnali,
si
deve fare di più, vista l'emergenza che stiamo affrontando, bisogna accelerare. Quindi gli impianti, quelli che seguono gli iter, diciamo, standard, che però hanno dei problemi di conflitti tra Stato e regioni, le regioni che sono, diciamo, si, non vogliono sentirsi superate, il MIC, il Ministero della Cultura, e le sue sovrintendenze che bloccano ogni cosa, notizia di oggi su dei problemi che ci sono ancora nel Lazio. E, insomma, non si riesce davvero a sbloccare come bisognerebbe fare, e nel frattempo le bollette care arrivano. E allora ci siamo detti, vabbè, è chiaro che l'autoconsumo è la cosa più rapida per aiutare chi ha problemi di bollette costose, e quindi siamo un po' tutti noi operatori attivi nell'andare a fare offerte. Per fortuna, insomma, l'esigenza dell'industria è tale per cui le industrie si stanno ora muovendo, da qualche mese un po' in ritardo devo dire, però, a chiedere offerte per fare impianti sui tetti. E spesso capita che però o i tetti, noi lo diciamo da anni, non sono adeguati, perché sono tetti leggeri, perché sono, che c'è l'amianto e l'amianto costa bonificarlo, e a oggi incredibilmente non ci sono ancora supporti, questo è l'eterno dimenticato, la bonifica dell'amianto, e questo è un freno. Oppure semplicemente, ecco, si riescono a fare gli impianti? Sì, bene, si possono fare, ma il contributo energetico dato dal fotovoltaico sul tetto di un'azienda è una quota parte, spesso anche piccola, di quello che fa bisogno energetico dell'azienda, se un'azienda è produttiva, e sono quelli che hanno più problemi, sono quelli che hanno le bollette più alte, cioè un capannone di logistica certamente non è contento di vedere le bollette più alte, ma non è la voce energia il peso maggiore nei loro bilanci. Il peso maggiore ce l'hanno le aziende che producono, e quelle che producono hanno consumi alti. La densità energetica del fotovoltaico è migliorata negli ultimi anni, però obiettivamente dei limiti ci sono sempre, per cui ecco che facendo gli impianti sui tetti si dà un contributo, ma spesso è 5%, 10%,
quindi,
20%.
È quello di spostare dai tetti gli impianti.
Esatto, e allora ci siamo detti, questa è l'esigenza. Beh, però io da tempo che gli impianti, anche come buon senso ingegneristico, tecnico, di strategia energetica, è bene che siano il più possibile vicini nei punti di consumo. I punti di consumo sono sparsi sul territorio. Come? Guardiamo, io lo dico sempre, faccio sempre l'esempio di quando viaggiamo con l'aereo, se siamo vicino al finestrino, guardiamo giù, ci piace a tutti guardare il panorama, e vediamo che l'Italia è più o meno tutta uguale, a parte magari zone montuose con meno paesi, però c'è un paese con il campanile, la zona residenziale, un'area artigianale, una seconda area, campagna, qualche chilometro, neanche tanti, e poi un altro paese uguale, area, perché i piani di lottizzazione sono così, aree produttive, aree residenziali. Le aree produttive sono al confine tipicamente con le aree di campagna, le aree agricole. Allora, è vero, sappiamo, siamo tutti coscienti che quello è un terreno, a proposito dei terreni, è un terreno pericoloso quando si parla di impianti sui terreni agricoli. Però c'è una, a parte che noi da tempo diciamo che in realtà il problema dello spazio non c'è, bisognerebbe solo distribuire bene gli impianti sul territorio e nessuno se ne accorgerebbe, vista la dimensione, la quantità di spazi disponibili, anche di terreni abbandonati, terreni agricoli abbandonati, oltre alle cave, terreni industriali, che però vanno bene, ma hanno le loro criticità. I terreni industriali sono costosi, le cave sono complicate, e non è che poi siano queste, sì, sono tante, ma spesso sono buchi, sono cave, cioè non è sempre facile fare impianti lì. I terreni agricoli sono chiaramente la destinazione più ovvia, perché sono spesso pianeggianti e hanno le caratteristiche giuste. Noi da tempo diciamo che agricoltura e fotovoltaico possono andare insieme, chiaramente, finalmente, anzi se ne, adesso la cosa sta diventando sempre più un qualcosa di consolidato, e poi diciamo anche che fotovoltaico sui terreni agricoli ci può stare anche senza agricoltura, a nostro avviso, visti le dimensioni degli spazi disponibili. Quindi vediamo se ci siamo detti, vediamo se possiamo trovare un'idea che metta un po' insieme tutto questo puzzle, e abbiamo detto, beh, le aree, vogliamo gli impianti vicini alle aree di consumo? Beh, allora sono le prime, fisicamente, proprio le prime aree agricole limitrofe alle aree industriali, prima di tutto. E vogliamo fare le cose un po' velocemente, perché qui c'è un'urgenza, sennò le aziende stanno lasciando la gente a casa per il costo delle bollette, cioè è un dramma pazzesco. E allora ecco che impianti fino a 1 megawatt realizzabili nella fascia dei primi 300 metri subito dopo il limite dell'area industriale possono vedere un iter molto semplificato con la DILA. Impianti fino a 1 megawatt, DILA entro 300 metri. Ora ho visto degli emendamenti dei 5 Stelle che vogliono spingere questo 300 a 500 metri, poi magari anche altri lo potranno proporre. Bene, vuol dire che c'è un po' più di margine per trovare un po' i terreni più adatti. Questo è la prima tipologia, e questi sono impianti non necessariamente agrofotovoltaici, impianti come sono stati fatti negli anni 2009-2011 con un megawatt normale con la loro recinzione. Sappiamo che in Puglia ne sono stati fatti diversi proprio perché c'era una legislazione che agevolava, ecco, questa realizzazione.
Si tratta comunque di impianti di proprietà, nel senso che l'imprenditore realizza il suo impianto, o possono essere
aperto? Ci possono essere più opzioni. Può essere il classico soggetto investitore nel settore energia che fa l'impianto e vende l'energia alla rete, può essere l'imprenditore che cerca i terreni vicini alla sua fabbrica per fare un impianto, magari fare anche la linea diretta, altro provvedimento per usare direttamente la sua energia, l'energia del proprio impianto. Può essere un impianto collegato pure alla rete in modalità autoconsumo altrove, che però non è ancora definito bene perché si sta aspettando il decreto attuativo, e che prevede sostanzialmente l'immissione in rete e quindi l'allaccio alla rete, il bilanciamento, la compensazione della quota energia. Questo va da sé, cioè io compro l'energia per la mia fabbrica e parimenti, analogamente, nello stesso momento c'è un impianto che vende energia. Nello stesso punto le quote sono pressoché le stesse, i valori del prezzo energia, quindi cos'è? Magari pago 200 ma vendo 200 nelle ore in cui c'è la simultaneità, diciamo, di consumo e utilizzo. Poi l'autoconsumo altrove avrà dei vantaggi in termini di minori oneri nel momento in cui uno dimostra che c'è questa propria corrispondenza di titolarità per consumare l'energia dell'impianto che si è realizzato. Poi c'è la modalità delle comunità energetiche, su cui spingiamo molto da tempo, non solo noi, sia chiaro, perché questo penso che sia molto importante, perché se riusciamo a far entrare gli impianti da un megawatt, visto che il limite con anche i nuovi decreti attuativi delle CER, che devono anche questi uscire, perché adesso tra parentesi è un po' tutto bloccato da tutti questi decreti di urgenza, non si sta lavorando sui decreti di attuazione fondamentali del decreto rinnovabili per poter davvero sbloccare ulteriormente il mercato. Però in prospettiva, quando si potranno fare, spero a breve, finalmente gli impianti rientranti nelle comunità energetiche fino a un megawatt, ecco che uno può mettere un bel impianto da un megawatt, sempre c'è il tema della cabina primaria eccetera, però insomma bene o male la cabina primaria sarà dalla secondaria alla primaria, sarà un ulteriore passaggio in avanti importante. Questo impianto darà un contributo enorme al livello di autoconsumo della comunità, in aggiunta chiaramente agli impianti su tetto. Però, ed è, io credo, anche dal punto di vista, diciamo pure di mercato, un qualcosa che spingerà più operatori a realizzare comunità energetiche più importanti con un megawatt appena fuori del paese, che consentirà di rendere anche più appetibile agli operatori che poi entrano e organizzano, fanno gli impianti, li propongono alla comunità. Tutto, diciamo, è sarà più appetibile questa operazione imprenditoriale alla fine dal punto di vista di chi la propone. Poi è chiaro che sappiamo che la comunità energetica è un'associazione sostanzialmente, quindi ha poi tutte le sue caratteristiche, però c'è bisogno di qualcuno che poi aiuti a spingere che si facciano in grande quantità, perché poi il vantaggio gigantesco è avere garantita una tariffa fissa conveniente sicuramente rispetto a quelle attuali, senza rischiare di trovarsi l'energia a 200 e passa euro a megawattora. Questo concetto vale poi anche per gli impianti un po' più grandi.
Sì. Quelli... ad esempio ti riferisci anche a quelli...
taglie più alte, quando sì. Si va oltre i 300 metri.
Sì. Quali sono le tipologie a cui fai riferimento?
Nel momento in cui si vuole installare nella nostra Solar Belt un impianto superiore a un megawatt, bisogna sapere che si può fare, ma si deve fare agrofotovoltaico, e si può fare fino a impianti di taglia fino a 20 megawatt che rientrino però entro i 3 km dall'area industriale. Quindi fino a 300 metri forse si estenderà a 500, vedremo, fino a un megawatt, impianto anche standard, diciamo, a terra. Andando oltre 300 metri e fino ai 3 km e portando l'impianto fino a 20 MW si possono realizzare impianti a terra su terreni, stiamo parlando di terreni agricoli, ma in modalità agrofotovoltaica. In questo modo diciamo che laddove gli impianti hanno una occupazione di spazio maggiore, li mettiamo insieme tranquillamente all'attività agricola, che sappiamo benissimo può beneficiare dal fotovoltaico, come pure il fotovoltaico beneficia dall'attività agricola, nel senso che può poi essere realizzato, ecco, principalmente. E questo credo che sia importante soprattutto per le aziende più grandi, avere la possibilità di realizzare nelle aree più vicine a loro impianti di taglia più significativa, che possono dare contributi importanti ai loro consumi.
Ecco, tornando invece proprio alla solar belt più strettamente intesa, quando parliamo di potenza massima di un megawatt picco ci riferiamo al singolo impianto, non sì. al valore complessivo, per cui possono esserci tanti impianti da un megawatt.
Sì, però attenzione a non fare poi le solite idee creative che poi portano problemi, cioè se uno con la stessa intestazione fa 10 impianti da un megawatt uno vicino all'altro avrà dei problemi.
Immaginiamo 10 impianti
e anche società collegate, sì. Cioè una raccomandazione a chi ci ascolta, cioè, già troppe volte è successo che per cercare una scorciatoia qualcuno appunto si è fatto una serie di impianti tutti vicini per ovviare a certi limiti, e poi sono venuti fuori problemi grossi e che vanno tra l'altro a ricadere su tutto il settore, perché poi come al solito un albero sì. che cade fa più rumore che un bosco che cresce, e quindi attenzione a fare le cose per bene, sentire sempre i legali preparati per il rispetto delle norme e per poter sfruttare questa opportunità in modo corretto.
Ma ti sei fatto un'idea di quanto potrebbe arrivare come dimensioni, come quantità di nuova potenza fotovoltaica da una novità come questa?
Ma io credo che la quantità proprio di gigawatt può essere diversa, può essere importante. In Italia facciamo un conticino semplice, abbiamo circa un po' più di 8.000 comuni, mi pare 8.100 sì. e qualcosa. Comuni piccoli, medi, grandi, molti sono quelli piccoli che intorno hanno anche più spazi. Se solo ipotizzassimo una media di 3 impianti da un megawatt, parlo solo della parte quella più semplice, da un sì. megawatt, 3 impianti da un megawatt a comune, siamo già a 20 gigawatt, 24 gigawatt. Se poi parliamo degli un po' di impianti, diciamo per me andranno più quelli da 10 megawatt, perché fino a 10 megawatt siamo in media tensione, oltre 10 megawatt si va in alta. Con l'occasione è stato anche sistemato un qualcosa che non era a posto relativo a dei provvedimenti precedenti, adesso una cosa tecnica, tra media e alta tensione, si parlava solo di media tensione, impianti fino a megawatt, fino a 20 megawatt che potevano andare in pass. Prima non l'ho detto, chiedo scusa, la DILA fino a 300 metri e impianti da un megawatt, impianti fino a 20 megawatt entro i 3 km possono seguire l'iter semplificato della PAS, procedura autorizzatoria semplificata, che nel giro di dall'1 a 3 mesi uno riesce ad averlo, ok. Chiaramente devono essere terreni senza vincoli, questo sì. è importante. E quindi se consideriamo anche, stavo dicendo media alta tensione, fino a 10 megawatt è media tensione, oltre 10 megawatt bisogna andare in alta. Si può fare con la PAS fino a 20 megawatt nella solar belt di quindi un iter agevolato, però ricordo che l'alta tensione ha dei costi poi di connessione più alti nella maggior parte dei casi, quindi prevedo che anche in questo caso si lavorerà più in media tensione entro i 10 megawatt, che è anche una taglia, diciamo, più facile per me un po' da collocare sul territorio. Quindi siamo a 24 gigawatt, se facciamo 3 megawatt per ogni, 3 impianti da 1 megawatt per ogni comune, valore medio, c'è quello che ne fa 5 di megawatt, c'è quello che ne fa 1 e così via. Diciamo 2 o 3, te, facciamo il range che è sempre meglio, da 16 a 24 gigawatt per questi impianti da 1. Impianti da 10 megawatt nel raggio dei 3 km, supponiamo che ne so, anche solo 2000 comuni ne facciano uno. Quanto sono? 2000 comuni per gli altri 20 gigawatt. Diciamo, stiamo parlando per me di qualcosa che Cuba tra i 20 e i 30 gigawatt potrebbe cubare. E vi assicuro, lo spazio non è un problema, perché sarebbe distribuita, certo, davvero sul territorio, vicino ai punti di consumo. Possibili per gli impianti più grandi si va in agrofotovoltaico, e poi, perché no, gli impianti magari un po' più piccoli, più piccoli da un megawatt, uno magari, essendo questi vicini al comune, può anche fare pensare qualcosa, fare magari in comune, in collaborazione col comune, far sì che queste diventino delle aree verdi, delle aree di jogging, delle aree cani, degli orti comunque per le famiglie, cioè spazio alla fantasia, ecco, perché comunque anche se non parliamo di agrofotovoltaico, tra due file di moduli c'è dello spazio, usiamolo questo spazio, noi lo diciamo da tempo, anche solamente, chiaramente con le opportune protezioni, perché uno non vada a toccare parti in tensione, però una parte dell'impianto, magari una parte anche separata dall'impianto stesso, uno aggiunge qualche centinaio o 1000 metri quadrati, 2000 metri quadrati, in cui ci siano, possono essere dei servizi per la cittadinanza. Io su questo, questo lo sottolineo, perché è un cambiamento culturale, cioè c'è un'opportunità di cambiamento culturale straordinario dietro questa normativa, in modo che qua le famiglie, i cittadini in generale, quando escono dal proprio paese, vedono quell'impianto, uno, se fanno parte della comunità energetica che prende energia da questo impianto, sanno che il prezzo costante, sicuro, della loro energia dipende da quell'impianto, e penso che un pochino di attenzione e interesse ce l'avranno per quell'impianto nel momento in cui le loro bollette sono calmierate proprio grazie a quell'impianto. Due, se ci sono anche dei servizi associati intorno, in collaborazione col comune, che è uno spazio utile da vivere.
Saranno degli interventi, delle operazioni, fare con un ampio coinvolgimento anche di soggetti privati, pubblici.
Eh sì.
Bisogna mettere in moto una macchina che non è anche abbastanza articolata.
Però quando puoi fare un impianto di un megawatt
chi sono secondo te i soggetti che potranno mettere in moto tutto questo? Gli sviluppatori, gli stessi imprenditori?
Inevitabilmente io credo, poi bisogna essere concreti, sappiamo come va il mercato, molte aziende non lo sanno ancora di questa cosa, e questo posso dire, bisogna tirare ancora una volta le orecchie al governo, perché a parte che non è stata la loro idea, ma è stata del Parlamento, però il governo dice bravo, dovrebbe essere così, avete portato una buona cosa, facciamo in modo che se ne parli, che si vada in televisione e lo si dica, perché la gente si muova a fare questo. E questo ovviamente non succede, perché bisogna parlare solo dei terminal, dei rigassificatori e di andare a prendere.
Per esempio, le associazioni datoriali possono essere coinvolte in questo?
Assolutamente sì.
Partigianato, Confindustria.
Sì. È che noi siamo sempre troppo presi a difenderci dalle normative sempre più complicate, pericolose, dalle regioni che si mettono di traverso. Noi, per carità, anche come Italia Solare siamo contentissimi di come stiamo crescendo, della struttura che siamo riusciti a mettere in piedi anche per seguire la parte legislativa, davvero con efficacia, come questi fatti lo dimostrano, però vi assicuro che c'è tanto lavoro, proprio perché è un continuo essere martellati anche da provvedimenti che dietro l'angolo rischiano di far crollare tutto. È paradossale, ma è così, bisogna continuare a vigilare, bisogna stare attenti alle virgole, e su questo ci siamo concentrati molto negli ultimi mesi, con l'arrivo anche di nuove persone che molto molto valide, che davvero stanno dando una grande mano. E certamente siamo in diversi, stiamo lavorando anche a livello regionale, però insomma è impegnativo e sicuramente c'è ancora tanto da fare per divulgare queste possibilità, come dicevi giustamente, anche per diffondere insomma alle parti imprenditoriali, in modo che si muovano. Tornando alla domanda di prima, va da sé che saranno poi persone che vanno a contrattualizzare questi terreni. Poi il mercato, nel momento in cui, come in questo caso, io credo presenterà tanta offerta, perché sono tante le aree circostanti, le aree dei comuni, mi auguro che insomma questo porti a non tirare su troppo i prezzi dei terreni, perché per terreni / autorizzazioni hanno valori tanto più alti quanto più è difficile ottenere queste autorizzazioni, e quindi quante meno autorizzazioni ci sono, quante più autorizzazioni ci saranno, e tanto più congrui saranno, quindi limitati saranno i prezzi dei terreni. Di sicuro ci sarà un innalzamento, questo va da sé, però ecco, sarebbe cosa buona che le imprese che hanno problemi energetici siano le prime a guardarsi intorno sui terreni, per vedere sì. I terreni circostanti.
Da quando sarà possibile cominciare a realizzare gli impianti fotovoltaici nella Solar Belt?
Da subito, sicuramente, gli impianti fino a 1 megawatt con la DILA sono immediatamente già...
Quindi non c'è bisogno di aspettare dei decreti.
Su questo è già legge. Gli impianti invece in modalità configurazione agrofotovoltaica, quindi fino a 20 megawatt, trattandosi proprio di agrofotovoltaici, sarebbe meglio attendere, io credo, i decreti attuativi delle rinnovabili, in cui ci sarà anche proprio una definizione precisa dell'agrofotovoltaico, ecco, perché le leggi si parlino tra di loro per diciamo questioni di prudenza. Però è anche vero che se uno deve cominciare a richiedere le connessioni può comunque cominciare a lavorare ipotizzando quindi le distanze tra le file, facendo i layout, i megawatt che si riescono a installare nei diversi terreni, facendo la richiesta di connessione che richiede diciamo meno tempo per la media, più tempo per la alta, però ecco, nel mentre ci aspettiamo che questi decreti attuativi, questo del decreto in particolare sulla definizione dell'agrofotovoltaico esca, e quindi perfetto. Insomma poi le due cose possono poi andare in parallelo e poi insomma si velocizza un attimino dopo.
Bene, questa è un'altra bella notizia, quindi la Solar Belt, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, è già una possibilità che si può realizzare da subito. Paolo, per andare verso la conclusione, accennavi prima ad un'altra novità molto interessante, soprattutto appunto per le imprese, che è la linea diretta. Puoi spiegarci di che cosa si tratta?
Linea diretta, come dice la stessa parola, è quando il collegamento elettrico da un impianto fotovoltaico a un'utenza tendenzialmente, anzi, industriale, è proprio diretto, quindi non si passa attraverso la rete di distribuzione, e significa sostanzialmente poter realizzare un impianto non troppo distante, adesso do dei numeri, da un'azienda per esempio, fare questo impianto e fare realizzare la connessione via cavo interrato, in modo che questo cavo che scorre sotto, passa sotto le strade tipicamente, non abbia una lunghezza superiore a 10 km, quindi se siamo entro i 10 km siamo all'interno della cosiddetta linea diretta, un cavo che collega un impianto distante 10 km, non in linea d'aria ma seguendo il percorso del cavo, e la fabbrica. Collegata, quindi è un collegamento diretto alla fabbrica, è, mi piace dire perché aiuta a capire meglio, è un'estensione del tetto. Uno non ha, come dicevo prima, non ha abbastanza spazio sul tetto per avere l'energia di cui ha bisogno, fa un impianto più distante, dove ci sono aree ampie, e può poi prendere questa energia direttamente dall'impianto alla, al quadro elettrico proprio della fabbrica. Qual è il vantaggio di questo provvedimento? Che si risparmia abbastanza, si risparmia negli oneri di distribuzione, negli oneri di dispacciamento, sui costi relativi alle perdite di rete e sulle accise. Globalmente è un risparmio che si stima nell'intorno dei 50 euro a megawattora, l'esatto numero non lo so, può essere un pochino meno o un pochino anche di più, però è dell'ordine di 50 euro a megawattora, che non è poco. Vi ricordo che la struttura un po' della bolletta ante picchi attuali è sostanzialmente di tre grosse voci: oneri vari, questi di cui ho appena parlato, per circa 50, l'energia, la quota energia costava circa 50, costava, e poi gli oneri di sistema per contributi rinnovabili e tante altre cose, altri circa 50. Quindi 50, 50, 50. Una voce, quindi fossimo ancora con i valori dell'epoca, prima dell'impennata dei prezzi, stiamo parlando di un 30% di risparmio sulle bollette. Ora poi abbiamo che la quota energia da 50 è salita oltre i 200, ma la quota energia ce la facciamo col fotovoltaico, si risparmiano pure i 50 circa degli oneri vari, rimangono, si pagano gli oneri di sistema, ma con risparmio che c'è tra quota energia e oneri vari è un qualcosa di molto importante per la competitività delle aziende, o per la sopravvivenza, certo, direi anche delle aziende.
Bene, Paolo, io ti ringrazio, innanzitutto ti ringrazio per il lavoro che state facendo con Italia Solare, per i frutti come questo di cui abbiamo parlato oggi, che penso sia soprattutto in questo momento veramente una possibilità, un'opportunità grande per il nostro settore, a cui teniamo tanto, ma anche per tutti quelli che hanno bisogno oggi di energia a costi inferiori, quindi anche per il sistema paese. Quindi complimenti a Italia Solare per tutto quello che state facendo, per l'entusiasmo che ci mettete, e grazie per essere stato qui con noi oggi a raccontarci di questa novità.
Grazie a nome di tutte Italia Solare.
Bene.
Queste belle parole.
Alla prossima.
Continuiamo. Grazie.
Grazie Paolo.
I podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.